ragionamento da cui siamo partiti è un po' nato dal DL Salvini, nel senso che ci siamo iniziati a interrogare su quelli che erano i cambiamenti a partire da questo decreto, che poi di fatto è diventato legge, quindi è un qualcosa con cui ci troveremo ad avere a che fare. E da un'analisi di questo decreto è venuta fuori un po' l'esigenza di ricominciare a interessarsi di queste strutture, dei CPR. Questo perché, al di là del fatto che il decreto in realtà non sia quello che reintroduce questi CPR, perché appunto sono stati reintrodotti dal governo di centrosinistra precedentemente, comunque aumentavano i finanziamenti, davano una centralità ulteriore a queste strutture, e non solo a queste strutture ma anche a strutture simili. Tutto sommato però queste strutture spiccavano come qualcosa di essenziale. È stato qualcosa di automatico, cioè il fatto che ci si sia sempre concentrati contro i CPR, che comunque molti di noi vengano da lotte contro i CI e i CPT precedentemente, non ha significato necessariamente che dovessero questi CPR essere ripresi in analisi automaticamente. Cioè ci siamo anche interrogati se aveva senso continuare a farlo, se erano ancora una chiave di volta del sistema delle espulsioni. La necessità comunque di riprendere una lotta contro queste strutture, diciamo che veniva dal momento in cui queste strutture vengono rilanciate, cioè è un momento effettivamente in cui ci sono sentimenti xenofobi molto diffusi nella popolazione italiana, e queste strutture sono una risposta che li foraggia da parte dello Stato a questi stessi sentimenti. L'espressione più palese, non l'unica ovviamente, del razzismo di Stato, ovvero uno Stato che per rafforzarsi, per creare consenso attorno alle proprie istituzioni, cerca di rispondere incoraggiando questi sentimenti xenofobi attraverso delle strutture preposte al combattimento di quello che viene un po' creato come un nemico oggettivo, ovvero lo straniero, il diverso, insomma l'illegale. Esclusivamente una lotta antirazzista, è proprio una lotta contro una nuova forma Stato, sembrerebbe, che sta prendendo delle pieghe molto autoritarie, in particolare verso una parte della popolazione. Questi posti hanno sia da una parte il palese obiettivo di rendere molto più ricattabile una parte della popolazione che ovviamente viene minacciata di essere espulsa qualora non abbia documenti, oppure incoraggiata ad accettare qualsiasi tipo di condizione lavorativa qualora ce li abbia, e ovviamente questo porta a un generale, e non solamente nei confronti della popolazione immigrata, un generale appunto abbassamento delle condizioni di vita e di lavoro anche per chi non è straniero. Quindi, come diceva qualcuno, cioè io sono contro i CPR da appunto autoctono, diciamo, perché aiuta il mio padrone a sfruttarmi meglio. Quindi, al di là del fatto che non ci finirò mai, sono una struttura che indirettamente mi colpisce, e quindi qualcosa ci dovrò pur fare. In secondo luogo, ci sembra che in questo momento queste strutture rappresentano un aumento delle possibilità di violenza da parte dello Stato nei confronti della sua popolazione, quindi se in un futuro ci troveremo delle forze di polizia che si potranno permettere molto di più nei confronti dei cittadini, delle persone, al di là della loro provenienza, questo sarà dovuto anche sicuramente al fatto che queste strutture sono nate in questo momento e hanno iniziato un po' un'escalation, e quindi questo interessa pure appunto chi non ci perde, non ci finirà mai, proprio perché poi con la polizia in strada e con le forze dell'ordine uno ci avrà comunque a che fare al di là del documento che porta in tasca. All'interno del decreto, per dire, c'è questa parte che fondamentalmente dà la possibilità alle istituzioni di aumentare in via eccezionale i luoghi che sono finalizzati alla detenzione amministrativa, ovvero le autorità possono adibire qualsiasi posto, per dire, per necessità emergenziali che possono nascere, per dire un tappo alla frontiera piuttosto che una particolare situazione di disordine pubblico in una città, possono adibire le questure piuttosto che delle caserme. all'interno, insomma, dei luoghi che decidono loro, a essere dei luoghi di tipo concentrazionario. Quindi questa logica, che in passato esisteva ma adesso viene messa nero su bianco, è un qualcosa che effettivamente ha piuttosto attratto la nostra attenzione, e questo ci ha portato a dire che effettivamente la volontà da parte di questo Stato è quella di rafforzare questo tipo di logica concentrazionaria e andare a indirizzarsi nei confronti di quelle che sono delle strutture fatte finite in cui questo tipo di logica è particolarmente evidente, ci sembrava importante per rimarcare quelle che sono le volontà dello Stato. Certo, non sono le uniche strutture detentive che esistono, ovviamente non in quella forma, perché tutti i centri di accoglienza straordinaria, i CAS per dire, piuttosto che a Bologna abbiamo purtroppo un hub, ovvero un centro di smistamento, che di fatto è una via di mezzo fra un CAS e un polo detentivo, diciamo, soft. Appunto, queste strutture comunque sono piuttosto diffuse sul territorio.
Dove i compagni di Modena hanno il loro spazio, che è Ligera, quindi si partiva da lì, dovrebbe passare per la città, appunto dopo si esce in periferia, e dove tocca un quartiere in particolare, il quartiere Sacca, e dove noi non ci passeremo davanti, però è lo stesso quartiere dove c'era il CIE prima e dove stanno appunto facendo sempre i lavori per la nuova costruzione del CPR. E questo quartiere qua è un quartiere di periferia dove in passato c'erano magari gli italiani immigrati dal sud negli anni 60, e adesso, come più succede ovviamente in tutte le città, la nuova popolazione, magari la popolazione, ecco, di stranieri, di immigrati, e quindi ecco, si pensava di finire il corteo con questo punto qua. L'idea è quella di un corteo che sarà comunicativo, visto che appunto il 25 aprile sarebbe la liberazione dal nazifascismo, ma quelli che stanno comunque aprendo in diversi modi, come possono essere gli hub oppure gli hotspot, sono proprio dei veri e propri campi, sono dei luoghi dove le persone vengono, quelle straniere, vengono comunque concentrate lì. A maggior ragione magari che si vede nei campi di lavoro, come possono essere San Ferdinando o altri posti che ci sono al sud, quelle raccolte appunto stagionali, dove ci sono vere e proprie baracche di persone che vengono concentrate lì per poi sfruttarle nei campi di lavoro.
Sì, non è stato scelto casualmente il 25, al di là della data che può essere simbolica, c'è proprio un discorso di contrasto al fascismo, ai fascisti proprio, a Modena, cioè parliamo proprio di fascisti per strada, nel senso che Modena in questo momento è un po' un crocevia di organizzazioni neofasciste, fasciste appunto emiliane, e non solo tra l'altro, perché poi la macroregione tra la Bassa Lombardia e la Pianura Padana, l'Emiliana, insomma, parte del Veneto. Sostanzialmente il problema è il fatto che a Modena da un paio d'anni, due anni e mezzo, esiste questa terra dei padri, che è un posto nato sul modello Casaggia Firenze, ovvero un posto che di fatto si presenta come un centro sociale di destra, ovvero è un luogo che è un contenitore sostanzialmente per varie organizzazioni e gruppi di destra. Di destra largamente intesa, perché della presenza di iniziative di appunto Lealtà Azione, Forza Nuova, Fronte Veneto, Skinhead, è la presenza, per dire, da parte appunto delle forze, diciamo, più istituzionali. C'è questo filo che esiste anche con i partiti, appunto proprio i partiti di governo, perché per le ultime elezioni politiche erano stati invitati a presentare il programma pure la Lega, che ha risposto ed è andata lì a presentare il programma, quindi c'è comunque una legittimazione da parte di quelli che poi adesso stanno al governo, e quindi di conseguenza scendere in strada il 25 aprile è un modo per appunto sottolineare, un modo per opporsi di fatto a questo tentativo che stanno facendo attraverso Terra dei Padri di inserirsi in un aggregato urbano, e non, cosa peraltro preoccupante, però fare un lavoro come lo stanno facendo più che altro nella provincia della Bassa Emiliana. che è effettivamente, ripeto, un problema, perché lì sono veramente liberi di fare dei discorsi terribili su razzismo, tra l'altro sfruttando le sacche di disagio legate al terremoto, sì, a tutti i problemi che non sono stati di fatto sanati all'interno del cratere del terremoto emiliano. Nel momento in cui però effettivamente iniziano a prendere piede anche nei centri storici che si sono sempre contrapposti, questo diventa un ulteriore passo in avanti, cioè un salto di livello che non possiamo permetterci di fare. Quindi questo qui, oltre che essere un momento di mobilitazione contro i CPR, è anche un momento di contrasto ai rigurgiti neofascisti. Salvini era molto contento del modello che era stato attuato sia a Firenze che a Roma, che tra l'altro sono due città in cui è stata fatta una pulizia etnica da certe zone del centro. Il modello era proprio un po' quello della Montagnola, ovvero fondamentalmente da spare tantissime zone, perché loro parlavano di non so quanti arresti, non so quanti DASPO, ma veramente non mi ricordo le cifre, ma erano nell'ordine delle centinaia. Quindi fondamentalmente liberare delle zone dalla presenza di determinate persone e fare delle vere e proprie zone rosse. E il tentativo appunto che si ponevano gli amministratori a Bologna era quello di fare un lavoro non solamente sulle zone del centro che devono essere ripulite, ma anche sulle periferie, quindi iniziare a fare un discorso da zona rossa appunto anche nelle zone più periferiche, poi dove di base molta di questa gente subisce il DASPO vive. Puoi immaginare che tipo di ricadute possa avere nella tua vita nel momento in cui tu mi fai un DASPO da casa mia, dove casomai non ho una residenza, non ho un contratto regolare, però io ci vivo.
Con il decreto Minniti, che aveva già deciso di riaprire un CPR in ogni regione, Corelli e Modena hanno avuto un discorso, diciamo, parallelo, simile. Infatti appunto anche qui da settembre che c'è un gruppo che si incontra, c'è un'assemblea settimanale su queste questioni che ha già fatto diverse iniziative. E avevamo in mente di fissare già un appuntamento successivo, proprio per non considerare il corteo come il punto finale, ma come diciamo sempre, un passaggio, insomma, un percorso che deve andare avanti. E l'11 maggio si era pensato di fare un'assemblea qui a Milano insieme. Sia per Modena che per Corelli, in realtà notizie proprio concrete di riaptura, a parte dire Milantare che riaprirà a giugno, ma giugno ormai è qui dietro l'angolo, ma i bandi a Modena non ci sono ancora stati, a Milano sì, sono chiusi, ma non si ha notizia di chi abbia partecipato. C'è anche l'ipotesi che sul CPR vadano anche deserti queste gare, perché ormai non è più un business, devi gestire una prigione con un terzo dei soldi che davano prima, quindi, e devi fornire tutti i servizi, perché chi prende la gestione di questi centri ti deve fornire tutto, dai trasporti al cibo, tutto quello che serve, quindi per cifre che dovrebbero essere sotto i 30 euro giornalieri per recluso, cosa che il CIE di Bologna, il CIE di Modena, quando l'aveva la misericordia di Giovanardi, prendevano 70 euro in uno e 72 nell'altro per ogni recluso quotidianamente, quindi richiede competenza o comunque delle forze, che probabilmente è possibile anche che questa gara sia andata anche deserta. E sono stati due CIE, altra cosa che hanno in comune, come tutti gli altri, diciamo, perché i reclusi non si sono mai arresi, hanno fatto rivolte mettendo a ferro e fuoco le strutture, facendole chiudere, da 13 si era passate a 5 strutture attive, no? Modena aveva rappresentato sempre una sperimentazione, era l'unico CIE dove i reclusi non potevano tenere il cellulare, e lì avevano sperimentato proprio una forma di reclusione più rigida. E comunque in entrambi, il Corelli, non so, vi ricorderete, c'erano state le rivolte che avevano poi portato anche, erano uscite il tentato stupro e la questione di Gioia, e poi Gioia venne portata proprio a Modena. Comunque insomma sono stati due CIE dove le rivolte e gli episodi accaduti dentro sono stati particolarmente forti. E poi a Modena abbiamo scoperto l'uso abbondantissimo di psicofarmaci con i bidoni, no, di fuori pieni, pieni, pieni di scatole vuote.
L'unica aggiunta su Modena, ci troviamo di fronte al fatto che la struttura non è ancora aperta e questo già ci sembrava interessante, ovvero il fatto che qualcuno iniziasse a organizzarsi di fronte a una struttura che ancora non è a regime, di fatto non esiste solo nella sua fisicità e tra l'altro ancora in rovina perché sembra che i lavori non li stiano ancora facendo, quindi non sappiamo se effettivamente aprirà, molto probabilmente non aprirà a giugno, è stata tirata fuori la data di luglio ma è verosimile che neanche a luglio, a meno che non so, tirano su veramente una prigione in pochi mesi, però nonostante tutto ci si è iniziati a muovere sui dati che si aveva, quindi di fatto una lotta al di là del momento di mobilitazione esiste già, ovvero si è individuato comunque dei soggetti complici e si è iniziato a farne semplicemente i nomi, che sono di fatto le banche che partecipano alla finanziaria che possiede la struttura del futuro CPR, quindi di base quelle che poi ricaveranno i soldi che lo Stato darà per l'affitto della struttura. E sono queste quattro banche: Banco Popolare di Milano, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, il Credito Valtellinese e la Banca di Sondrio. Le prime due hanno una partecipazione maggiore e quindi saranno quelle che si prenderanno, diciamo, la fetta più grossa della torta. Comunque, al di là di quello che ricaveranno, sono comunque effettivamente i nomi grossi che per ora sono usciti in assenza di cooperative, aziende, di gestori.
L'associazionismo anche modenese, perché era preoccupato che alcuni spazi che loro gestivano, sai, queste case o piccoli centri, per la questione di perdere il lavoro, insomma, ecco, perché naturalmente negli anni non erano più Croce Rossa, Caritas come all'inizio, associazioni, erano sono state le cooperative a gestire.